Marshall, ma diciamo che allora è la Costituzione sempre che ci convoca, Hanno fatto vedere una bellissima cosa adesso del 60° della Costituzione, un bellissimo libretto in cui diceva appunto la Costituzione è una cosa che quando c'è brutto tempo e piove, ecco, la si trasforma in un ombrello e ci si ripara sotto quello, oppure la Costituzione la si può prendere, fanno un cannocchiale per vedere lontano. E io credo che questo fatto di ritrovarci così inconsueto anche per me, che pur da tanti anni ho rapporto con musulmani, di trovarci in questa sala, una sala pubblica, poter parlare alla presenza di credenti di diverse sponde, quindi cristiani e musulmani e forse cattolici, non so se altre confessioni anche presenti, cristiane e anche non credenti, sia una cosa straordinaria, che è un atto, secondo me, di lungimiranza della Costituzione, che dal 48 guardava lontano e ha visto anche questa sala dove ci si può incontrare, esporre le proprie idee, poter intervenire, dire sono d'accordo, non sono d'accordo, aggiungo questo, tolgo questo. Quindi è questo. Mi pare di aderire a quello che ha detto Don Giovanni, nel senso che pur comprendendo, sappiamo che abbiamo diverse persone che ci seguono, per esempio anche da Trieste, ecco, che salutiamo, o da altri luoghi, quindi da molto lontano. Tuttavia è bellissimo trovarsi qua fisicamente. Oltretutto i fratelli dell'Islam che parteciperanno ci hanno promesso, credo che in questo momento forse saranno alla preghiera o all'incirca, che questa sera offrono qua a Crevalcore una merenda, e quindi è un motivo in più per esserci. Allora, in questi 90 minuti utili, che vogliono essere utili, e siamo arrivati al quarto incontro, sono divisi così: 30 minuti si fa una certa introduzione del Corano, libro di un popolo, 30 minuti leggiamo insieme delle sure o capitoli del Corano, e 30 minuti discutiamo liberamente su queste e altre cose, ma come consiglio meglio discutere sulle cose che abbiamo sentito, perché è uno stimolo. L'altra volta avevo dato un consiglio di metodo, e cioè la curiosità come molla del sapere, che consente di occuparsi di qualsiasi cosa senza sentirsi obbligati per forza a cambiare idea. La curiosità è la cosa che mi fa studiare chimica, fisica, scienza, astronomia, andare a vedere delle cose nuove, per curiosità, come molla positiva di un sapere che avanza. Adesso aggiungerei nel campo religioso, questa volta, il passaggio dai testi alle persone, in carne ed ossa, diciamo dai testi ai contesti. Quindi il Corano è il libro di un popolo, è un libro, eccolo qui, nella sua versione italiana di Picardo, qua nell'originale arabo, è un libro. E tuttavia i musulmani che lo leggono, che lo pregano, fanno oggetto della loro vita, ne fanno un elemento del proprio sangue, della propria carne, e quindi è bello leggere il libro per andare a parlare con le persone in carne ed ossa, e poi parlare con le persone in carne ed ossa per tornare al libro. Questa circolarità è una circolarità della conoscenza viva. Quindi vediamo le ultime cose che posso dire, quindi molto in sintesi, sul Corano come libro. Abbiamo parlato all'inizio della ispirazione, della rivelazione secondo la visione islamica, abbiamo parlato della profezia, dei profeti, dei libri come strumento indispensabile secondo la visione islamica per trasmettere la volontà di Dio, la parola di Dio. Siamo arrivati a dire del Corano, oggi concludiamo, questo è un punto di svolta, dalla prossima volta faremo un'altra cosa, nella prima parte dei nostri incontri cioè vedremo come i musulmani hanno letto e interpretato il Corano nel tempo in cui viviamo, diciamo il XX secolo, con i più giovani, millennials, possiamo dire nel XXI secolo, noi i più vecchi diciamo il XX secolo, ma adesso c'è anche il XXI. È giusto, come mi diceva un amico musulmano poco fa, che in fondo poi alla fine ognuno lo interpreta a suo modo, insomma lo legge, e tuttavia è possibile individuare nel corso dell'ultimo secolo alcune correnti, alcuni filoni di interpretazione del Corano che ci danno l'idea di come i musulmani, presi come entità un po' generale, hanno utilizzato il loro libro per confrontarsi con le sfide della vita moderna. Questo faremo dal quinto incontro fino all'ottavo, fino al termine. Quindi oggi concludiamo l'inquadramento e poi faremo tre brevi sure della nostra dispensina, che forse qualcuno ancora ha, sura An-Nasr 110, sura An-Nas 114 e sura Al-Kawthar 108. Faremo queste breve sure. Quindi diciamo questo del Corano. Allora, il Corano, prendiamo il testo, qua abbiamo l'italiano, qua abbiamo la versione originale, è diviso in 114 sure o capitoli. Nel complesso il Corano è diviso in versetti, quindi numerato, come chi per esempio ha consuetudine con la Bibbia, trova la Bibbia divisa in versetti, la Bibbia è divisa in libri, è divisa in capitoli e poi divisa in versetti. Noi abbiamo una divisione del Corano in sure, capitoli e versetti. Complessivamente all'incirca, adesso il numero esatto vedo che varia tra una, sono qualcosa come oltre 6.300 versetti, ecco, chi ha il numero esatto lo può dire al volo, 6.340, all'incirca 6.300 versetti. Per dare un'idea del confronto di quantità, la Bibbia, così ho visto oggi, non li ho mai contati prima di oggi, ne ha 31.102 di versetti, quindi 23.000 erotti per l'Antico Testamento, 7.900 per il Nuovo Testamento. Quindi rispetto alla Bibbia è un libro, il Corano, molto più contenuto come dimensione, ed è questo che vediamo. L'ordine, l'organizzazione all'interno del Corano di questi capitoli si presenta come un ordine di lunghezza decrescente. Parte la sura introduttiva, il Fatiha, che sono pochi versetti, poi abbiamo sura al-Baqarah, per esempio, 286 versetti, e via via sure più brevi, finché raggiungiamo l'ultima sura del Corano, la 114, che si compone di, abbiamo qua, di 6 versetti. No, scusate, adesso proprio in questo momento sfugge, lo vedete sul foglio, sulla 114 abbiamo 6 versetti, quindi in ordine decrescente. Il Corano si presenta a chi lo legge, dico questo per chi lo leggerà per la prima volta, no? Queste cose sono cose che i nostri amici musulmani sanno perfettamente a memoria. Possiamo dire che si compone di generi letterari diversi, differenti. Noi possiamo trovare il genere dell'esortazione, dell'ammonizione, abbiamo un genere letterario che è più prescrittivo, normativo, bisogna fare una cosa, si danno delle indicazioni, si danno norme, si danno delle regole. Abbiamo delle storie, le storie dei profeti, dei racconti, si racconta di Abramo, si racconta di Mosè, il faraone, racconti dei profeti. E una caratteristica mi sembra che lega il Corano più della grande quantità di testi biblici è il carattere di istruzione, il carattere, diciamo, omiletico. Nel Corano, a differenza della Bibbia, il tu, l'ascoltatore è molto in evidenza. Mentre nella lettura della Bibbia noi sappiamo, possiamo leggere interi libri della Bibbia che si presentano come libri, per esempio, di storie, libri dei re, in cui il lettore si può mettere, per esempio, davanti al camino una sera, cominciare la storia del libro di Davide, di Salomone, leggere, come dire, non è coinvolto, non è messo in primo piano, non è preso per gli stracci, per il bavero direttamente, mentre il Corano complessivamente il tu ascoltatore è più forte, è molto più forte. E quindi io, facendo un mio parallelo che può essere condiviso o non condiviso, queste sono le mie personali conclusioni di lettore del Corano, quello che accennavo una volta precedente, il testo biblico che a me sembra più vicino al genere del Corano è il Deuteronomio. È il quinto libro del Pentateuco, di quello che noi chiamiamo la Torah, che viene chiamata la Torah, quindi non tutta la Bibbia ebraica, i cinque libri, che si presenta con un forte carattere ominetico. Ascolta Israele, no? Cioè prende per il bavero gli ascoltatori, sta a sentire, ti scuoto, non fare come i vostri padri che eravate nel deserto, e poi magari si mette a raccontare nel deserto quando fecero, si liberarono qui e là, e il vostro Signore fece questa cosa, e ora allora vi do questa indicazione. Quindi nel Deuteronomio troviamo un po' questa scansione, il racconto, la norma, la prescrizione, ma all'interno di un quadro che noi potremmo dire omiletico, in cui l'autore parla a un uditorio e lo ammonisce. Questo è un po' il quadro, diciamo, come si presenta il Corano proprio a prima botta, chi lo prende in mano e comincia a sfogliarlo. Secondo la tradizione islamica, il Corano ha avuto una formazione dell'arco di circa 23 anni. Il Corano non dice di se stesso, io sono sceso in 23 anni, non è che, ma quella che è la storia del profeta dell'Islam, Muhammad, che io dico così il nome, se ho già detto che, come non dico Gesù, aggiungo benedizione neanche al nome di Dio, di Abramo, che siamo abituati così, anche quando dico Muhammad dico il suo nome, che non vuol dire mancanza di rispetto, ma è l'uso che noi abbiamo nel citare tutti i personaggi della storia religiosa. Secondo una certa cronologia, Muhammad nascerebbe intorno al 570 dell'era, chiamiamola l'era corrente, o se volete dopo Cristo, era cristiana, era corrente. All'età di circa 40 anni, secondo la cronologia islamica classica, che qualcuno presente potrà eventualmente correggere, inizia la sua, diciamo, missione, l'investitura che lui sente di una missione religiosa. E questa missione dura per circa 23 anni, fino alla sua morte, intorno al 632-633 dell'era corrente, o era dopo Cristo. Noi in realtà, guardando il Corano, leggendone, parlavo anche con una persona, una musulmana con la quale sono venuto oggi, e ringrazio della sua, di essere con noi presenti, forse avremo il bene anche di un suo intervento. Se noi vogliamo cercare nel Corano informazioni storiche dirette, in quello che noi chiamiamo storia, facciamo una certa fatica rispetto, per esempio, a libri biblici come i libri dei re o i libri dei giudici. Davide fece questo, poi venne Salomone, poi cadde il regno, poi lo storico può dire: io ti contesto, quell'informazione nei libri dei re non è andata così. Però il libro si presenta, libri biblici, molti libri biblici, come libri che ti vogliono dire anno, giorno e ora di un certo evento. Il Corano è più avaro di informazioni cronologiche dirette. Queste informazioni cronologiche noi le ricaviamo dalla cosiddetta sira del profeta, cioè la biografia di Muhammad, dove si dice, fece così, quel giorno accadde questo, ci fu quella certa battaglia, i politeisti lo aggredirono, lo insultarono. Quindi su questa ricostruzione della sua vita, che ricostruzione dalla nascita, quindi precedente l'inizio della sua missione religiosa, a un certo punto arriva la missione religiosa e la sira, cioè la biografia, segue gli anni di questa, 23 anni di questa missione religiosa, e quindi aggiunge le informazioni storiche che nel Corano direttamente non sono esplicitate, e alla luce del quale il musulmano che lo legge, o anche il non musulmano, chiunque, dice: ah, ecco, dice questo perché è avvenuta questa battaglia, è avvenuta per esempio la battaglia di Uhud, o è avvenuta la battaglia di Badr, è successo questa certa cosa. Quindi noi abbiamo un racconto che di per sé non è molto esplicito sugli eventi storici, e poi abbiamo una biografia del profeta che integra tutta una serie di elementi alla luce dei quali la tradizione islamica legge il Corano. Tutti questi eventi storici contenuti nella biografia del profeta sono considerati i motivi della rivelazione, in arabo asbab an-nuzul, cioè le cause della discesa. Perché è disceso quel certo versetto? Perché è arrivata questa cosa? Perché questo è avvenuto, questo evento che ci spiega quel versetto? Ecco, salutiamo. Masa al-khair. Salam aleikum. اهلا وسهلا ومرحبا buonasera buonasera io ho detto non so è vero che voi stasera portavate il tè, è giusto, è vero, giusto, conferma, abbiamo una conferma, quindi ci dobbiamo fermare, ma sa che salam aleikum. Va bene, quindi stavo raccontando un po' cose che voi sapete a memoria benissimo sulla formazione del Corano, sulla sira del profeta come strumento che integra di informazioni storiche i versetti del Corano, i motivi della discesa. Ecco, la tradizione islamica, quanto detto, serve per aggiungere un elemento che sulla base della biografia del profeta le sure del Corano e i versetti del Corano sono distinti secondo le fasi della sua vita, e quindi si parla di una fase meccana, che non vuol dire che ha fatto il meccanico ad auto, ecco, una fase della Mecca, della città, dell'oasi della Mecca, e poi una fase medinese, della Medina, la seconda città della parte della sua vita. Tutte e due queste città si trovano all'interno della penisola araba, e ancora arriva a dire che questa distinzione di fasi della rivelazione, a questa distinzione corrisponde anche una distinzione di genere, di argomenti, di generi letterari. Si dice che la fase della Mecca, cioè la fase dell'inizio della predicazione, è una fase, in un certo senso, dico, metto tra virgolette, più carismatica. È quella di un predicatore che dice: arriva l'ultimo giorno, faccio per dire, convertitevi, sta per venire l'ultimo giorno, ci sarà il giudizio, voi non sapete cosa succederà. È il famoso tahwif del Corano, cioè far paura alla gente. Guardate che si continuate a comportarvi così, adorare delle statue, verrà un giorno che dovete rispondere davanti a Dio. E dall'altra parte il targhib, cioè fare desiderare il paradiso, però a chi fa bene, chi crede, compie il bene, avrà un paradiso dove ci saranno i giardini, dove ci saranno, dove vivrà eternamente felice. Questi argomenti, ecco, di predicazione etica, escatologica, molto escatologica, secondo questa ripartizione classica e soprattutto della prima parte della storia del Corano, cioè nella parte di Mecca. A Medina noi troviamo una comunità, non è finito il mondo, ecco, anche se il tempo è poco, sono passati 12 anni, 13 anni, il mondo non è finito, e la comunità si trova in una situazione nuova secondo la tradizione islamica, cioè si trova nella situazione che non è più una comunità perseguitata come era a Mecca, ma una comunità che vive, che sopravvive, che vive degnamente, può organizzarsi, può esercitare il suo culto, e quindi ci sono poi tutte le attività di tutti i giorni, ci si sposa, si dà in moglie, ci si fidanza, si prende un campo, si costruisce una casa, quindi non è più solo una comunità che aspetta l'ultimo giorno, continua ad attendere il ritorno del Signore, ma che si organizza e quindi ha bisogno di regole. E quindi allora si dice che il Corano della fase medinese è un Corano nel quale ci sono più norme, più prescrizione, ed è anche un Corano più semplice, più diretto, di una lingua più comprensibile. Invece il Corano meccano avrebbe, della Mecca, avrebbe queste parole più forti, anche più poetiche, lanciate dal predicatore. Questo per dare un quadro del Corano, l'abbiamo fatto in pochissimi minuti, aggiungendo le cose che abbiamo detto. Devo dire anche per dovere di informazione, ecco, che questo tipo di rappresentazione, che la rappresentazione islamica classica, ma anche la rappresentazione della nostra orientalistica, cioè degli studi del Corano fino a 30 anni, 40 anni fa, viene in Occidente messa in discussione. E cioè, come si fanno... Ecco, questa visione, come questi studiosi hanno messo sotto la lente di ingrandimento l'Antico e il Nuovo Testamento, la Bibbia, quando si è formato, ma è vero, la stessa cosa che stanno facendo sul Corano. E quindi c'è una linea di critica, di esegesi storico-critica del Corano, che mette in dubbio i dati della formazione, in questo senso, meccano, medinese, 23 anni, ecco, fanno delle ipotesi, forse il Corano non era così stabilizzato, perché secondo la rappresentazione islamica classica, con il califfo Osman, quindi 20 anni circa dopo la morte del profeta, il Corano era già tutto messo insieme. Abbiamo già detto l'altra volta, alla sua morte Muhammad non ha lasciato il libro, non è che sul letto di morte ha detto ecco vi lascio questo libro, il libro non c'era, il libro si trovava sparso in tanti versetti che erano stati custoditi dai compagni. Secondo la tradizione islamica, questi versetti, queste parti, sono stati messi insieme e compilati in un libro, e questo è avvenuto 20 anni dopo la morte del profeta. Quando noi, per esempio, della Bibbia diciamo che sono passati alcuni secoli, ecco, prima della formazione, ecco, di certi libri dell'Antico Testamento, il Corano e alcuni decenni per il Vangelo, il Corano dice, la rappresentazione islamica, guardate che dopo la morte del profeta in 20 anni era già tutto presente, anzi in fondo la prima raccolta l'ha fatto il primo califfo, che è stato califfo dal 632 al 634 secondo l'era corrente, quindi in 2 anni già avevamo un testo, ma poi è stato ripreso, quindi questa è la versione vulgata, diciamo la versione corrente. Gli studiosi occidentali, senza aver nulla di polemica, perché studiano il Corano come se studiassero la fisica e la chimica, mettono in discussione questa versione e quindi propongono altre ipotesi di una formazione sostanzialmente più lunga e anche più larga dal punto di vista dell'area geografica. Però questo tipo di discorso non è presente nel nostro ciclo. Il nostro ciclo è Corano, libro di un popolo. Noi vogliamo dire, cercare di dire, come i musulmani accostano il loro libro. E quindi io mi attengo le informazioni ho studiato come se fosse un musulmano, ho studiato sempre su libri scritti da musulmani e quindi faccio la loro presentazione. Però per chi volesse avere una informazione anche solo molto di base su questa cosa e vedere quali sono le posizioni degli studiosi di diverso tipo sulla formazione del Corano, consiglio questo libro, Alle origini del Corano, di Louis de Permar, di Carocci Editore, in cui sono esposte anche questi temi. Se volesse avere, come dire, un'altra campana, può vedere questo. Ecco, vorrei aggiungere, per passare poi alla lettura delle nostre sure, delle nostre tre sure, vorrei tornare sul punto che ci abbiamo toccato la volta scorsa, ma che credo che sia molto importante averlo bene a fuoco per capire appunto in quale modo il Corano è il libro di un popolo, e cioè sulla necessità dell'apprendimento orale del Corano. E quello che dicevamo, secondo la visione islamica delle cose, il Corano è stato trasmesso ininterrottamente in due modi, attraverso l'oralità e attraverso la scrittura, nessuno dei due senza l'altro, nessuno dei due senza l'altro. E quindi nella pietà dei musulmani, come io li conosco, e qua ne abbiamo diversi e potranno loro poi intervenire e eventualmente correggere e dire guardate qua Ignazio è opposto di quello che noi pensiamo e quindi correggiamo, ma come io ho conosciuto in tanti anni di Medio Oriente, la pietà del musulmano si nutre del rapporto continuo, possibilmente quotidiano, con il libro. I primi musulmani erano conosciuti con questa formula che mi piace, come monaco, dicevano monaco di notte e leoni di giorno, Ruban bin Leil, diciamolo anche in arabo, Ruban bin Leil Fursan bin Nahar, adesso che delica chi sa l'arabo, erano, ma perché monaci di notte? Veramente quelli lì avevano le mogli e poi potevano fare l'amore come proprie mogli? No, perché Ruban bin Leil c'era questa idea che si passava una buona parte della notte a recitare il Corano. Questa è la faccenda. E probabilmente perché avevano questa anche consuetudine, questa di rapporto con i monaci, conosciuti per il fatto che di notte si alzavano per leggere la Bibbia. C'è un versetto bellissimo di Amrul Qais, il poeta preislamico, dice: o tu amico, vedi i lampi tra le nubi, sono come le dita smagrite del monaco che di notte versa l'olio sulla lucerna appesa sulla porta della sua cella. Quindi ancora un poeta preislamico da questa visione nella notte di un monaco che usciva all'inizio della preghiera per mettere l'olio nella lampada. E quindi quando i nostri amici musulmani a Ma'in, nel nostro villaggio della Giordania, abbiamo tre moschee intorno in mezzo della nostra chiesa, sentono suonare la campana alle tre di notte e alle tre e mezza siamo in chiesa con le luci accese, sanno che cosa stiamo facendo. Quindi anche questo sono delle specificità islamiche, ma sono anche dei ponti con loro. Quindi il rapporto costante con quella che loro considerano parola di Dio, anzi la parola definitiva e autentica di Dio, e hanno diritto di crederlo. Quindi un rapporto costante col libro, l'impegno all'apprendimento graduale. Uno dei motivi che si dice perché è sceso in 23 anni il Corano, per farlo imparare poco a poco, quindi bisogna impararlo tutti quanti, come è stato per la storia del profeta, a poco tutto intero possibilmente. E poi la forza retorica miracolosa del Corano, che si imprime nei cuori e li attrae. Quindi un rapporto con il libro, come abbiamo già detto, che non è solo con il contenuto, con l'idea, ma con gli stessi suoni. Abbiamo un'espressa di Tajweed, che è la cantillazzo del Corano, che sa benissimo e ci potrà dire che è fondamentale la recitazione del Corano per il rapporto col Corano. Uno può dire, ma no, io non recito, io me lo leggo in tram, ecco, mi basta capire le idee. E invece no, il rapporto col Corano è anche un rapporto fisico, attraverso la vocalizzazione, la verbalizzazione, la pronuncia, si entra in contatto con la parola di Dio. E poi ancora una cosa, il fatto che al Corano spesso è di guidare l'amal, cioè l'agire pratico, cioè non è che uno canti il Corano a memoria, lo impara così e lo recita per farsi bello con la gente, così. No, poi si tratta di mettere in pratica quello che dice. Quindi la recita, l'atto della pietà e l'applicazione del testo è una cosa fondamentale. Dio fa della recita del Corano il tratto tipico del credente. Guardate per esempio questa sura, la 35, 29, 30, secondo Piccardo la traduzione: in verità coloro che recitano il libro di Allah, assolvono all'orazione segretamente in pubblico, danno di ciò che abbiamo loro concesso, sperano in un profitto imperituro. E ancora un hadith: il migliore tra voi è chi apprende il Corano e lo insegna. E quindi mi fermo qua, ma solo per dire, quelli che tra noi sono cattolici sanno che siamo nell'anno della parola di Dio, allora i cattolici devono sentirsi positivamente sfidati, nel senso positivo, ci si sfida nel negativo: io ti faccio male, tu mi fai male, io ti faccio male, ma c'è anche una sfida positiva: ti vedo fare qualcosa di bene, la faccio anch'io. E quindi questo rapporto così forte, così vitale dei musulmani con il loro libro non deve essere un elemento di paura, o paura perché c'è il Corano, no, al contrario, e neanche di indurimento. Ma guarda, deve farci balenare l'idea, ma forse loro ci credono. Allora proviamoci a prendere anche noi questo anno chi è tra noi è cattolico, ecco, anche protestanti eventualmente, ma dico perché l'anno è stato dedicato, il nostro Vangelo, leggerlo tutti i giorni un capitolo, rifletterlo e non solo leggerlo con la mente, provarlo a recitarlo. Proviamoci anche noi in capo un anno e vediamo che cosa succede. Ecco, questo come direi, con questo chiuderei la parte, poi nella discussione possono venire altre cose, ma come dire, di inquadramento del libro mi fermerei qua. La prossima volta vediamo l'esegesi, cioè come le scuole di interpretazione del Corano.